Vogliamo leggere insieme il Salmo 96, che contiene una bellissima esortazione. E lo leggiamo perché siamo nella gioia. E questo cantico è andato proprio bene. Grazie, giovani, per come avete cantato. Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dèi. Amen? Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani, il Signore invece ha fatto i cieli. Splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Portategli offerte e venite nei suoi cortili. Prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti. Tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Dite fra i popoli, il Signore regna, il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Gioiscono i cieli e esulti la terra, risuoni il mare e tutto quanto contiene, esultino i campi e quanto è in essi. Tutti gli alberi delle foreste emettono gridi di gioia in presenza del Signore, poiché Egli viene a giudicare la terra, Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Amen. È un salmo, è una parola completa. Ed è un comandamento, è stato motivo di grande gioia per me sentire anche i cantici di oggi, cantati proprio con gusto, proprio con zelo, con entusiasmo, cantando ma parlando tramite il canto al Signore. Cantate al Signore un cantico nuovo. Questo è il segreto del vero canto in una chiesa evangelica, nella chiesa del Signore. Non cantiamo cantici vecchi, cantiamo di cose antiche, ma ogni giorno viviamo ciò che cantiamo. Un cantico vecchio sarebbe: perché mi amò così? Lo possiamo cantare come cantico vecchio, però lo possiamo anche cantare dicendo: Signore, a tutt'oggi sono nella fede da 40 e più anni, sai, Signore, che non ho ancora capito perché mi ami così. È un cantico nuovo. Il Signore ha ordinato che ci fosse pane sempre fresco nel tabernacolo. E oggi che siamo riuniti, il popolo del Signore, non il pane, ma quello che rappresentava, deve essere un'offerta nuova, un cantico nuovo, esprimendo i sentimenti di oggi. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Questa è un'esortazione alla lode, per tre volte è scritto, anche nel versetto 2, cantate al Signore, benedite il suo nome. Qui abbiamo tutte le nazioni, abitanti di tutta la terra. Noi evangelizziamo, noi giustamente andiamo nelle case di riposo, giustamente abbiamo una mano stesa verso anche l'opera all'estero. Ma questo deve essere visto innanzitutto come un'opera per aumentare la gloria che si dà al Signore. Più avanti il Salmo dice: date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Noi ci premuriamo di dire grazie per le cose che ci danno un caffè e noi diciamo grazie. Qualcuno l'altro giorno stava lì, ho detto, ho offerto il caffè, hanno detto grazie, stavano lì quasi offesi perché non avevo detto prego. Scusami, prego. No, poi ha bevuto il caffè. Se non c'è la risposta giusta in noi all'opera che fanno a nostro favore, appunto un grazie per un caffè, grazie per un augurio, un saluto, rimaniamo un po' male. Certe cose sono davvero dovute. Dobbiamo farlo. Se qualcuno ci regala qualcosa, anche noi lo prendiamo senza parlare e male. Maleducazione, si dice. E così c'è una gloria che noi dobbiamo dare a Dio, è una gloria che deve essere data, che non deve essere neanche una scelta. Io non scelgo di dire grazie se qualcuno mi fa un piacere, non scelgo di dire grazie, sono in obbligo. E questo è verso gli uomini, quanto più verso il Signore. La missione, l'evangelizzazione devono mirare a portare ogni anima davanti al trono di Dio per dare gloria al suo nome. E se qualcuno dice oggi non ho peccato, vogliamo anche come chiese innanzitutto per noi stessi, ma poi anche parlando, hai dato a Dio la gloria che gli spetta come il tuo creatore, come l'autore della tua vita, come Dio che ti sostiene, che ti protegge giorno per giorno, hai dato gloria, hai innalzato un cantico. La Chiesa del Signore vede questa assenza di lode come peccato. Vogliamo anche portare le persone nel rapporto giusto con il Signore, che deve consistere nell'avere la creatura che si piega, si prostra davanti al Signore. Qual è la progressione? Venite, prostratevi, benedite, inginocchiatevi davanti al Signore. Questo è l'obbligo di ogni creatura di Dio. Questo salmo parla del mare che glorifica il Signore, gli alberi, i boschi, le foreste, le onde che glorificano il Signore. L'unica cosa che stona in mezzo al creato è l'uomo, che prende tutta la gloria per sé invece di darla al Signore. L'evangelizzazione deve essere fatta anche come atto di culto, di adorazione da parte nostra, per portare altre anime al Signore, perché possano proclamare la sua gloria fra le nazioni. Il Signore è degno di ogni gloria, la gloria è dovuta a Lui. Vogliamo, fratelli, imparare che tutto deve essere in vista della sua persona. Lui fa tutto in vista della nostra persona. Si parlava anche questa settimana della libertà del credente. Gesù ha rinunciato a quella libertà assoluta che aveva, si è legato mettendo come un recinto attorno a sé. Doveva fare solo quello che serviva per il mio bene e il nostro bene, per la mia salvezza e il vostro bene. Gesù non poteva fare qua, non poteva andare là, gli altri sì, ma Gesù ha fatto tutto in vista della nostra salvezza. Questa è la libertà che deve cercare il credente, così il credente, se siamo stati amati così, abbiamo letto dal Romani 8, che siamo stati preconosciuti, predestinati, siamo stati giustificati, siamo stati glorificati. Ma la gloria appartiene a noi. Dio ha fatto tutto in vista della nostra salvezza e poi ci ha glorificati con quella gloria che consiste essenzialmente nel fatto che noi siamo stati dichiarati figli di Dio. Sapete cos'è questo qua? È un mendicante sporco che viene a bussare sulla porta. Dice, mi dai un euro che ho fame. Ma che è un euro? Vieni dentro, lavati, mangia. Come ti chiami tu? Senti, vuoi fare parte della mia famiglia? Ti posso adottare? Tu farai parte della mia famiglia? Questo mendicante direbbe certamente, ma è troppo, io chiedevo solo un euro. Eppure è ciò che è successo a noi, siamo stati glorificati dal re dei re, che vuol dire che anche noi, è scritto, abbiamo ricevuto vesti nuove, abbiamo ricevuto una santità nuova, abbiamo ricevuto una corona nuova, perché regniamo assieme a Cristo, siamo stati glorificati. Ma cosa facciamo noi? Ci mettiamo sul trono e diciamo, oh, adoratemi? No. Quella gloria che abbiamo ricevuto, poi come Dio ha operato in noi, così facciamo anche noi e diamo a Lui la gloria. La corona che ci è stato dato, cosa facciamo? Ci guardiamo allo specchio? No, prendiamo la corona e lo restituiamo, nel senso di il mio regno, la mia autorità, tutto quello che è rappresentato da questa corona, lo metto di nuovo ai tuoi piedi per la tua gloria. Dio ha glorificato noi e noi a nostra volta con questa gloria nuova glorifichiamo Dio e viviamo questo e evangelizziamo per portare ogni persona ad una conoscenza della fede. Non c'è tanto tempo, ma ho mandato qualcuno ieri, io volevo leggere un brano, è arrivata una lettera di preghiera ieri da due missionari che lavorano in Tunisia, che gioiscono, perché hanno lasciato una la Svizzera, l'altro Cambridge, in Inghilterra, per andare a servire il Signore in Tunisia, e gioiscono per il progresso del Vangelo. Non c'è tempo per leggere, anche perché voglio anche gioire nel Signore assieme a voi, perché c'è una gloria nuova anche a Skopje. Provate a immaginare nella nostra chiesa 50 persone nuove. Hanno avuto una riunione speciale con gli studenti della scuola biblica di Tirana, un gruppo, stavano in un pulmino. 25 degli studenti vecchi sono venuti proprio di religione musulmana e 25 persone nuove che non avevano mai visto prima, 50 persone più il gruppo nel centro. Oh, questa è una gloria, perché sapevano che era una cosa cristiana. Questa è la gloria del Signore. E anche quando queste persone cantano i salmi ed altri, questa è una gloria del Signore. Perché se io amo Dio, alleluia, questa è una gloria per il Signore. Se non amo Dio, è sempre una gloria del Signore. Se io mi ribello, sono disubbidiente, se continuo ad insistere sulla... è sempre una gloria per Dio. Perché Dio ama una persona come me, ribelle, disubbidiente, testardo. Dio mi ama, anche in questo senso, ogni creatura in qualche modo glorifica il Signore, nell'ubbidienza ancora di più, anche nella sua disobbedienza, perché una gloria del Signore sta nel fatto che non vuole che nessuno perisca. Non vuole la morte di nessuno, e Gesù è morto per tutti, e questa è una gloria del Signore. Chi ha mai visto un amore simile? Perché ci siamo convertiti al nostro Dio, il Dio della Bibbia? Perché nessun altro Dio ama come Lui. Nessun altro Dio, uso la parola grazia, parola che abbiamo problemi a tradurre, e anche nella lingua del Nord Africa, difficilmente si riesce a spiegare l'idea della grazia, perché è un'idea estranea alla loro mentalità. Però dobbiamo dire che se la gloria di Dio sta nella sua bontà, se la gloria di Dio sta nel suo amore, la sua pazienza, la sua perseveranza nel cercarci, nel desiderare la nostra salvezza, tanto più dobbiamo portare, come scritto anche nei versetti 7 e 8, date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Abbiamo ricevuto l'unica cosa che è gloriosa che abbiamo ricevuto dall'alto delle cose preziose che riponiamo ai piedi di Dio. Portate, è scritto, portategli offerte e venite nei suoi cortili. I suoi cortili, che significa la sua presenza. Oh, quale offerta hai portato te? Così chiamo le persone che ho nominato prima. Antonio, che offerta hai portato oggi? Qual è l'offerta che Dio ama di più? Ho parlato qualche volta di genitori anziani. Qual è il regalo che apprezzano di più? Vorrei dire due cose. Avere tutti i figli lì presenti, anche specialmente nelle occasioni speciali. Cosa vuoi? Oh, siete qua. Voglio aggiungere un'altra cosa, che purtroppo questo non succede sempre. Armonia fra i figli. Vedete, una famiglia unita. Credo che i genitori anziani desiderano questo, anche genitori più giovani, senz'altro. Possiamo portare questa offerta al Signore, quello che abbiamo ricevuto, l'amore. Una cosa preziosa agli occhi di Dio è il perdono, tanto più che ci ha perdonato. Portiamo l'offerta dicendo: Signore, come tu hai perdonato me, io voglio perdonare gli altri. Non se la merito, ma neanche io me la meritavo. Non sono degni. Per certi versi dovrebbero essere fulminati, però era la stessa cosa anche di me, che sarebbe stato giusto fulminarmi quando, non so se è lo stesso per voi, una cosa che è uguale per tutti, che nasciamo peccatori. Adesso, senza entrare nei dettagli, io mi ricordo la prima volta che in modo cosciente ho fatto una cosa che sapevo di non dover fare, non per istinto, non perché ero fatto così, perché sono nato debole, ma facendo una scelta specifica di fare una cosa non gradita né agli uomini, ma né al Signore. Non per la natura di Adamo, ma mal per la natura di Malcolm. In quel giorno io dovevo essere fulminato, perché avevo peccato coscientemente, assumendomi delle responsabilità. Ma in quel giorno, invece di fulminarmi, il Signore ha parlato ancora del suo amore, del suo desiderio di liberarmi. È stato detto anche prima una cosa, più volte è stato detto che chi pecca è schiavo del peccato. Il padre non poteva gioire nel fulminarmi, ma non poteva neanche gioire nel vedermi schiavo, debole, impotente davanti al peccato, obbligato a fare ciò che non volevo fare. E invece di fulminarmi, ha agito e ha mandato il suo figlio, poi ha mandato lo Spirito suo Santo. E oggi posso dichiararmi che sono peccatore perdonato per grazia di Dio, per fede nella sua opera, ma è la grazia del Signore. Vogliamo, come Dio ha dimostrato già di apprezzare certe cose perché le faceva Lui, vogliamo portare anche noi questa gloria davanti a Lui, operando, anche stando insieme, anche qui stamattina, dove il Signore è presente. Oh, io sono qui perché, lo dico qualche volta, si potrebbe obiettare qualcosa, ma io la domenica vengo in chiesa, sapete perché? Un po' per vedere voi. Però se il Signore mi dice adesso vado in chiesa, vengo anch'io. Non sto a casa mia se il Signore è in chiesa. E non sto in Russia se il Signore è in Italia. Non sto in Italia se il Signore è in Russia. Io anche questo fatto che siamo presenti oggi è un dono che il Signore gradisce. Perché abbiamo detto, Signore, come Tu hai desiderato stare con noi, anch'io voglio stare dove ci sei Tu. Voglio stare nel luogo della Tua parola. Anche perché, per tanti versi, il versetto 5, qual è l'alternativa? Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani. Il Signore invece ha fatto i cieli. L'alternativa è l'idolo. L'idolo è che è qualcosa che si sostituisce a Dio, che si sostituisce alla volontà di Dio, come ci è stata espressa e rivelata. L'idolo è qualcosa che si sostituisce a Dio nel nostro cuore, nelle nostre ambizioni, nei desideri, anche nelle delusioni, che piangiamo per cose che non sono di nessuna importanza e gioiamo per cose effimere invece di corrispondere a ciò che Dio desidera. Abbiamo anche noi degli idoli che vanno proprio per amore del Signore. L'idolo. Si parla qualche volta per le relazioni umane del famoso triangolo marito, moglie e un'altra persona. E ci scandalizziamo per l'amante che si introduce nella vita della coppia. Ma la Bibbia usa lo stesso linguaggio anche per quando c'è Dio e ci sei tu e c'è qualcun altro che attira la nostra attenzione, attira lo sguardo nostro, che ci distrae dal nostro amore più grande, che è il Signore. Il Signore anche qui dice, tremate. Tremate nel versetto 9, tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Dite fra i popoli, il Signore regna, che noi possiamo scegliere l'Iddio che vogliamo, possiamo scegliere la filosofia che vogliamo, la Chiesa che vogliamo, ma rimane il fatto, Dio, l'Eterno, Yahweh per specificare, non un Dio. Un Dio vuol dire che ce ne sono tanti. Un Dio vuol dire che possiamo fare una scelta perché ci sono tanti. Non esiste Dio al di fuori del nostro Dio. Ogni altra religione è una via fasulla, un inganno, un imbroglio, un'opera satanica. La verità è in Dio soltanto, nell'Iddio della Bibbia, l'Iddio che si è rivelato per mezzo di Adamo, e Noè, e Abramo, e Mosè, e Davide, e i profeti, e infine tramite la persona, tramite l'uomo Gesù Cristo. Non c'è verità al di fuori di questo. E ogni uomo deve prepararsi per l'incontro con questo Dio. Uso un linguaggio forse che non è corretto. Noi andremo davanti al Dio dei cristiani, perché siamo cristiani. Il buddista andrà davanti all'Dio dei cristiani. E l'induista, che ha tanti ma migliaia di dei, andrà davanti all'Dio cristiano. E chi non crede che Dio esiste potrà crederci fino al giorno della sua morte, ma un secondo dopo si incontrerà con l'unico vero Dio che esiste davvero. Scusatemi, a volte non mi esprimo bene, si incontrerà con il Dio dei cristiani, perché non c'è Dio al di fuori di Lui. Se ci fosse un Dio al di fuori di Lui, il nostro Dio non sarebbe più Dio, perché Dio vuol dire essere supremo. E se ci sono due dei, devono chiedersi permesso a vicenda. Posso uscire? No, dice l'altro Dio, sono arrivato prima io. Ma chi è Dio qua? Oh, ma c'è anche un altro Dio qua. E tu cosa decidi tu? Dio non si piega davanti a nessuno, nessuno gli dà permesso di fare quello che devi fare. C'è un solo Dio e non è possibile che ce ne siano due, se no non sono dei. Ed è scritto, gloria a Dio, in questo Salmo. Il Salmo chiude, e chiudo anch'io guardando anche l'orologio, il versetto 11, gioiscono i cieli ed esulti la terra, risuoni il mare e tutto quanto contiene, esultino i campi e quanto è in essi, tutti gli alberi delle foreste emettono gridi di gioia in presenza del Signore. Dunque abbiamo tutto il creato. Perché lo devono fare? Perché dobbiamo anche noi, fratelli musicisti, cantare, ma ancora di più? Io cerco locali nuovi per voi, perché ancora un po', voi non so cosa cadrà il soffitto qua con la musica così bella, che dobbiamo fare. E perché dobbiamo esultare, proprio rallegrarci, esprimere la nostra gioia con tutto quello che in noi è scritto? Poiché Egli viene a giudicare la terra. Gesù ritorna, ed è scritto anche in questo Salmo, scritto mille anni prima della sua prima venuta, quando è venuto per salvare, per dare un modo per essere salvati agli uomini. Ma verrà un'altra volta, ed è scritto, per giudicare la terra. Ogni uomo verrà giudicato e non c'è via di scampo. Per entrare in cielo ci sarà un esame. Ad alcuni Dio dirà: hai peccato, via da me, hai una natura di peccato, via da me, hai vissuto una vita di ribellione, di disubbidienza. Via da me, questa non è casa tua. Lo voglio dire per fede: quando vedrà il Signore uno di noi già giudicato, già condannato, ha già subito la condanna, tutto a posto, entra, perché Gesù ha già subito la nostra condanna, è già stato giudicato, è già stato escluso dalla presenza del Padre, portando i miei e i vostri peccati, già giudicato, già a posto, già fatto, diremo noi, e potremo entrare alla sua presenza. Il giudice viene, Gesù viene. Non siamo abituati a questo linguaggio, tremati davanti a Dio, forse anche noi credenti, noi membri di questa Chiesa. Non so, anche questa settimana mi sono spaventato e non ti vedo, non ti ho visto mercoledì scorso allo studio. mi avessi detto ero ammalato, avevo un problema di famiglia, ero sul lavoro, gloria a Dio, pregheremo per te. Sai cosa, ero un po' stanco, sai che sono pigro e non sono venuto per la pigrizia. Oh, dillo al Signore che non venivi in chiesa perché eri pigro, non avevi voglia. Oh, se io ho un appuntamento con voi e non venite una prima volta per pigrizia, non venite la seconda volta per pigrizia, non vi chiamo una terza volta. È bene che impariamo che non abbiamo a che fare con un pastore che è peccatore, la stessa altezza, statura spirituale di tutti voi. Non abbiamo da rispondere ad un pastore umano, anche se esiste anche questo. Noi dobbiamo rispondere al pastore eterno, il pastore che ha dato la sua vita per le pecore, che ha dato la sua vita per ognuno di noi, per nome, e poi trascuriamo la presenza del Signore, ignoriamo la convocazione, che so anch'io, scusatemi se posso dire, qualche volta dico, guarda, avrei piacere di parlare con te. C'è una cosa che mi fa piacere, che in tanti anni, quando qualcuno ha detto, vorrei parlare con te, rivolgendosi a me, in giornata ero disponibile. Quante persone ho chiesto, ho detto io vorrei parlare con te. E non posso, sono impegnato. Boh, so che sai, hai tanto male. Pazienza, io sono un uomo. Però se diciamo la stessa cosa a Dio in cielo, che siamo convocati, chiamati nel luogo dell'ubbidienza, a liberarci dal luogo di peccato, di abbandonare il peccato e diciamo, ma Signore, sì, non oggi, domani, vengo quando posso, quando mi sento, che poi significa vengo quando voglio. Noi dobbiamo dare gloria al Signore. Vogliamo esaminare la nostra vita per vedere se diamo delle offerte contaminate, se diamo, non so, cose che si può regalare, un vaso. Mi hanno regalato un bellissimo vaso, pieno di oro, di colori bellissimi, proprio decorato, proprio con maestria. Era rotto, ma fa niente, era bello. Non so, se vi regalano una torta, bella, già mangiato una fetta, che figura, cosa posso dire? Uno stereo, bellissimo, che non funziona, cosa fate di questi regali? Eppure noi credenti troppe volte diciamo, Signore ti do questo qua, vogliamo veramente non essere senza peccato perché non è possibile, ma vogliamo essere persone che lottano con tutta la forza che abbiamo per combattere il peccato invocando il sangue di Gesù. Anch'io stamattina ho dovuto, perché sono quello che sono, invocare su di me e anche su di voi, ho invocato il sangue di Gesù Cristo, perché solo così alla fine possiamo stare alla sua presenza. Ma allo stesso tempo abbiamo questo obbligo di tremare mentre esaminiamo noi stessi per non sentirci dire vattene via da me, non ti conosco. Non ti conosco significa non assomigli per niente a mio figlio Gesù. La parola data, le parole date completano quanto, anzi sono le preparazioni alla lettura, l'applicazione della parola. Vogliamo con timore accogliere la parola che dice egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità e niente gli è nascosto, niente gli sfugge. Scritto con verità, un'altra versione dice fedeltà, il concetto è la coerenza, non dà per colpevole l'innocente, ma non può neanche fare il contrario. Vogliamo con umiltà presentarci davanti al Signore per poi davvero ubbidire al comandamento che c'è tre volte all'inizio di questo Salmo. Noi come Chiesa, come movimento, abbiamo queste indicazioni. Se c'è una parola che si ripete tre volte, diventa dottrina. Se è scritto subito, cantate, poi di nuovo cantate, poi di nuovo cantate, benedite il suo nome. Questa triplice affermazione deve diventare dottrina, cioè una legge, una cosa che regola la nostra vita. Vorrei invitare i fratelli musicisti a venire avanti, abbiamo ancora per cantare un cantico, perché il versetto 2 dice: cantate al Signore, benedite il suo nome. Nel contesto del Signore, cercavo il significato del benedire. Benedire vuol dire lodare con amore. Lodare con amore. Fratelli, vorrei invitarvi in questo periodo quando tutti fanno regali che non c'entrano per niente con chi avrebbe ispirato l'idea di farsi gli scambi dei regali. Vogliamo offrire al Signore la gloria che gli è dovuta. Vogliamo alzarci in piedi, ubbidendo al cantico. Cantate al Signore, un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Ecco l'opera missionaria del Signore. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate tutti i giorni la sua salvezza. Alleluia, proclamate, ecco di nuovo l'opera missionaria della Tunisia, della Macedonia, di dove siamo chiamati ad operare. Proclamate la sua gloria fra le nazioni, i suoi prodigi fra tutti i popoli.